Di nuovo in diretta, Stadio Aperto, Niccolò Ceccarini con Marco Tonelli in regia, ma soprattutto con Claudio Pasqualini in collegamento. Ciao Claudio, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao, è un piacere essere con voi.
Allora, grande Claudio, siamo alla vigilia di una partita molto importante, quella di domani tra Juventus e Inter, in cui ci si gioca molto, soprattutto in casa bianconera, perché Allegri sì, ha portato la Juventus all'aritmetica qualificazione in Champions League, però se dovesse chiudere la stagione senza neanche un trofeo, beh, insomma, meriterebbe l'insufficienza piena, possiamo dirlo?
Possiamo dirlo senz'altro, al punto che ovviamente il trofeo è ambito da entrambi, la Juve peraltro ha solo quello come obiettivo a questo punto, sarebbe sì segno, non dico, forse la parola sembra pesante, ma insomma sarebbe un fallimento, direi ulteriore, no? Visto che un fallimento è stato la Champions e tutto sommato anche il campionato, perché quello della conquista della zona Champions è un traguardo di ripiego che ci si è inventati dopo, insomma, aver visto l'andazzo. Quindi sì, è importante per entrambi, ovviamente, perché una sola vince e il trofeo è molto importante. Quindi io, se posso aggiungere, vedo leggermente favorita l'Inter, è una cosa a livello di sensazioni, ma la penso così.
Ti chiedo la gestione di Dybala in generale, la gestione anche dell'agente di Dybala e la gestione della Juventus su Dybala. Cioè, alla fine di questa vicenda, che sarà addio, secondo te qual è la riflessione da fare?
Ma guarda, la riflessione è sempre in relazione a quello che era l'obiettivo finale, cioè lo scopo della trattativa. Se lo scopo era a tutti i costi quello di trattenerlo, evidentemente per la Juventus è stato un fallimento. Ma se invece lo scopo era quello anche, come dire, di prendere atto dei suoi diversi atteggiamenti, allora è andata come doveva andare, nel senso che evidentemente non c'era quell'amore, quel feeling necessario. E probabilmente, a proposito di partita di domani, la prossima maglia di Dybala sarà nerazzurra, perché si sta orientando a compiere quella scelta lì, insomma, no? Ecco. Pur essendoci anche concorrenza per l'Inter anche da parte di squadre della Premier. E quindi il suo, se c'è stato uno scarto, diciamo così, una deviazione da quello che sembrava un concetto o un andamento lineare, è stato ad opera della Juventus, perché è stata la Juve a cambiare atteggiamento a un certo punto, no? Tanto che non ha replicato in maniera ferma e risoluta ai rilievi sul punto del procuratore, che ha fatto il suo, insomma, no? E poi ricordiamoci sempre che il procuratore non può non eseguire la volontà del calciatore, no? Quindi alla fine anche per Dybala ormai l'ambiente di Torino non si confaceva più in qualche modo.
Ecco, stavo per dirti, te la giocheresti una fiche su Dybala all'Inter? Mi hai totalmente anticipato dicendo che, insomma, alla fine secondo te sarà nerazzurro Dybala.
Sì, la mia impressione è decisamente questa, e anche così tirando un po' l'orecchio nel nostro ambiente, mi pare di poter, che le cose stiano andando in quella direzione.
Ecco, invece su un investimento così grosso che ha fatto la Juventus a gennaio, ed è quello di Dusan Vlahovic, che idea ti sei fatto? Perché insomma, mi sembra che ci siano notevoli difficoltà dopo un inizio discreto. Oggi, insomma, Vlahovic fa molta fatica anche a segnare nella Juventus. È un problema di gioco? Cioè, non è servito bene secondo te questo ragazzo?
Ma guarda, lo diciamo perché l'ultima partita non ha fatto gol, abituati come siamo a vederlo segnare sempre. Se sta una o due partite senza segnare, già tendiamo a buttargli la croce addosso, ma non deve essere così. Bisogna, come dire, mantenere equilibrio e sobrietà nei giudizi. Non ha segnato ultimamente, siamo d'accordo, però resta quel formidabile centravanti che sappiamo e che con i numeri anche ha dimostrato durante la stagione, insomma, voglio dire, tranne Haaland, che ha come uno score superiore alle partite giocate in genere, no? segna più di un gol a ogni 90 minuti. Insomma, Vlahovic, come dire, è stato per la Juve e sembra essere tuttora ovviamente per la Juve un super acquisto, quindi magari si rifà già da domani sera, cioè le capacità ci sono tutte, si disquisisce troppo, si sottigliizza, si va a volte alla ricerca del pelo nell'uovo criticando, il gioco di Allegri è quello che è, gli interpreti sono quelli che sono. Però lui la sua parte, insomma, la fa, occorre che, chiaro, che sia assistito in un certo modo, che abbia, cioè, forse i compagni non sono l'ideale, no? Tranché che ideale fa rima con nazionale, quindi mi viene in mente che, per esempio, non so se anche questo tu mi avresti chiesto tra un po', un Milinkovic-Savic potrebbe
aiutarlo non poco per fare qualche gol in più, ecco, dici.
Ecco, sì, e quindi, ma la Juve ci sta pensando, io credo, no? Sì. Quindi ormai la stagione è alla fine e credo che tutto si possa dire fuorché che Vlahovic non è stato un buon acquisto, è un buon acquisto e come.
Ecco, invece ti voglio portare sul Milan, ma soprattutto su Zlatan Ibrahimovic, perché insomma, io credo che per lui, come finirà questa stagione, ed è chiaro che il Milan oggi è in pole position per vincere lo scudetto, sarebbe la chiusura ideale di una carriera, no? Torno al Milan per farvi ritornare a vincere, operazione conclusa perfettamente, magari decide di smettere. A parte il fatto che non l'abbiamo ancora capito se smetterà o meno, ecco, ma tu nel suo futuro cosa vedi? C'è un ruolo da dirigente per Ibrahimovic?
Io penso di sì, ha il prestigio, l'autorità, la personalità per stare in posti di comando, insomma, no? Cioè anche essere solo, anche se dovesse ritornare in uno spogliatoio solo per essere d'esempio, lo farebbe con fatica, insomma, perché l'anagrafe non perdona, no? Quindi già ha vinto le perplessità di tanti giocando queste ultime due stagioni, giocando quel poco, questa, d'accordo. Però secondo me a questo punto, non dico dietro la scrivania, ma attorno al prato di Milanello e anche, per carità, in un ufficio con tanto di poltrona, credo che potrebbe essere utile, insomma, alla causa della società ancora per la credibilità e l'autorevolezza che si è guadagnato in questi due anni.
Ecco, ti chiedo, Claudio, quanto è cresciuto Paolo Maldini come dirigente in questi ultimi due anni?
Beh, è cresciuto in maniera esponenziale, anche perché poi le cose hanno preso la piega che lui probabilmente immaginava, no? A volte sono anche scommesse col destino, no? Se a un certo punto Donnarumma fosse rimasto imbattuto, sarebbe sembrato a tutti, come poteva benissimo essere, il miglior portiere del mondo in maniera indiscutibile e indiscussa, ebbene magari non sarebbe così apprezzato. Invece gli infortuni di Donnarumma, che resta comunque un gran portiere ovviamente, insomma, no? E soprattutto il rendimento probabilmente addirittura fino a livelli inaspettati di Maignan, hanno dato ragione a un giovane, perché Maldini è ancora tale, che con una virilità e una personalità veramente rare ha preso una decisione dolorosa, antieconomica, ma moralmente ineccepibile. Ecco, per cui è molto apprezzato e lui per primo peraltro sa che l'andamento del campo decide molto, ecco, circa le fortune degli uomini che sono al timone di comando. Se poi dovesse anche arrivare la chicca finale dello scudetto, beh, allora non ci sarebbero superlativi per lui.
Claudio, Radiomercato che dice del futuro di Gasperini? Perché lui ha detto, insomma, probabilmente è finito un ciclo, l'ha fatto chiaramente capire, perché quest'Atalanta ha fatto cose straordinarie negli ultimi 5 anni, impensabili, no? Se uno guarda anche la storia del passato.
Ecco. Ha fatto super bene, ma la logica vorrebbe che il rapporto continuasse, però, come dire, lui si è messo già in qualche maniera a disposizione. Voglio dire, ancora non è chiaro quale sia l'atteggiamento della società e direi quello definitivo di entrambi, no? Ma è chiaro che per Gasperini c'è un mercato anche europeo, molto ampio, insomma, laddove sì, decidesse di cambiare.
Ecco, tra l'altro sarà anche l'estate, secondo me, dei direttori sportivi, Claudio, perché molto movimento mi sembra che si inizi a registrare. Sartori andrà via dall'Atalanta e comunque anche questa è una perdita importante, al di là del fatto che, insomma, sono state fatte scelte diverse, non è stato preso un altro responsabile dell'area sportiva. È chiaro che Giovanni Sartori, insomma, per quello che è il suo lavoro fatto all'Atalanta, ma prima ancora anche al Chievo, insomma, abbiamo visto tutti, no, quello che è Giovanni Sartori per quanto riguarda il suo lavoro. Si parla di Bologna, che ne pensi?
Sì, io penso che anche i direttori sportivi, come dire, sono legati ai risultati e alla riuscita di certe operazioni. Fatti preliminarmente i dovuti complimenti a due vecchi direttori sportivi come Ariedo Braida e Pantaleo Corvino, che sono risaliti in Serie A, la prospettiva di Sartori al Bologna significherebbe che Bigon, professionista serio e molto attento e scrupoloso, potrebbe lasciare il Bologna, sì, ma il condizionale è d'obbligo, perché lì a Bologna si aspetta di vedere quali sono gli esiti degli acquisti di Bigon, che ha fatto veramente un'ottima campagna acquisti lo scorso anno con dei giovani, no? Sì. Ikei per esempio è uno di questi, e su questi sono in molti a puntare, molti dell'entourage di Saputo ovviamente, per poter far entrare la provvista, diciamo così, sufficiente a finanziare il mercato, no? Quindi se da Ikei prendessero davvero i 20 milioni che sperano, avendolo pagato poco, molto poco, magari Bigon potrebbe anche restare, quindi la situazione per Sartori si complicherebbe, anche se possono benissimo coesistere i due.
Non c'è dubbio. Senti, invece si sta divertendo, tra virgolette, Walter Sabatini, perché poi a gennaio ha rivoluzionato la squadra. La svolta è stata probabilmente scegliere anche Nicola, che oggi sta compiendo un miracolo. Francamente nessuno se lo immaginava, ma ci sono dei giocatori della Salernitana, tipo questo Ederson, che secondo me è di un altro livello, quindi a maggior ragione il buon Sabatini, come al solito, se c'è da fare il colpo lo piazza.
Ma Sabatini... indubbiamente un uomo di calcio, anzi un uomo di stracalcio, ma è soprattutto un filosofo, un libero pensatore, una persona da una personalità veramente intrigante, tormentata, ma sicuramente ricca di risultati, no? È un uomo molto complesso, ma che dedica tutto se stesso, con tutto, ogni particella di energia la applica sul suo lavoro, e adesso se davvero dovesse riuscire a venirne fuori sarebbe veramente più che un miracolo, e tutti gli applausi, a partire da quelli dovuti per la scelta di Nicola, andrebbero a questo gran uomo di calcio che è Sabatini.
Ecco, prima tu citavi e facevi giustamente i complimenti a due direttori sportivi che hanno sempre fatto bene nella loro storia. Penso a Pantaleo Corvino a Lecce e anche a Ariedo Braida, che ha riportato dopo 26 anni la Cremonese in Serie A. C'è qualche aneddoto che ti lega ad Ariedo e a Pantaleo che magari ti viene in mente in questo momento e ci puoi raccontare? Perché insomma penso che in passato ne avrete avuti di trattative,
sì, guarda,
di colloqui, di affari.
Che mi citi Ariedo, sì. Io mi viene in mente lo stridore dei freni della macchina, credo forse una Mercedes, sì, con la quale lui e Galliani, ma credo che al volante ci fosse un autista, sì, schizzarono fuori dalla macchina in un albergo davanti a un albergo di Milano che si chiamava Mediterraneo. Sì. Erano le 18:40 di un giorno di giugno del il trasferimento di Lentini, tu ricordi a quale epoca risale, certo, quella glaciale Lentini, o quella sì, termozoica o cioè, ecco, dico il trasferimento di Lentini, mancavano 20 minuti alla chiusura delle liste e facemmo irruzione Andrea D'Amico, il mio socio, io, Galliani e Braida, nella hall di questo albergo, dove il portiere stava registrando quella che sembrava, aveva tutta l'aria di essere una coppia, una coppietta, perché evidentemente questo albergo anche affittava ad ore, no?
Ah, addirittura, ormai pensa un po', ma che bello.
E lì Galiani che cercava di prevaricarli, no? Il portiere gli faceva calma, poi avrebbe avuto un quarto d'ora di macchina per andare a depositare il contratto in Lega, Galliani.
Certo.
Quindi eravamo lì sul filo dei secondi, ci hanno dato una sala riunioni da 300 posti, noi eravamo in 5, come ho detto, anzi in 6, Lentini compreso, e alla fine, insomma, lì il contratto fu firmato e Galliani in qualche maniera riuscì a depositarlo, Galliani e Braida,
certo,
riuscirono a depositarlo per tempo. Di Pantaleo Corvino ovviamente ricordo le cene, gli aperitivi, tutte le trattative, ricordo, sì, lui era tra quelli interessati quando in quel calciomercato di non so anche questo quanti anni fa facevo camminare Biroff, che era alto e biondo ma nessuno sapeva che fosse tale perché lo avevano visto poco in campo con l'Ascoli, e gli facevo fare su e giù con me su per i corridoi del calciomercato. Mi ricordo che ci fermammo più volte a parlare con Corvino, finché Oliver si rifiutò di fare l'ennesima passeggiata e sbottò con il suo tipico accento italo-teutonico, mi disse chiaramente: questo essere mercato di vacche, e quindi si rifiutò di fare la vacca per l'ultimo giro.
Ah, ecco. Mamma mia, pensa quanti aneddoti simpatici, no, che ci sono nel calcio. Ma potresti scrivere più di un libro, Claudio?
Beh, sì, effettivamente comincio a pensarti seriamente.
Ecco, e magari insomma poi ci racconterai. Invece, guarda, volevo portarti su un argomento che non c'entra nulla col mercato, ma che riguarda il calcio italiano. Siamo stati eliminati dal mondiale, ma ormai, come era prevedibile, non se ne parla più. Ci accorgeremo di essere fuori dal mondiale probabilmente a novembre e non è stato fatto ancora niente. Questo è un po' preoccupante, no, per il sistema, per il movimento.
Preoccupa, sì. Così come preoccupa vedere lo scarso interesse della politica per le sorti del nostro calcio. L'esempio ulteriore è proprio di ieri, perché mi pare che ieri sia stata approvata una modifica del decreto crescita che però è troppo timida, come la stessa associazione calciatori ha sottolineato d'intesa, io credo, con la federazione, anzi sì, Gravina è sicuramente d'accordo con Calcagno, presidente dell'AIC, per l'abolizione totale dei vantaggi fiscali per le società che comprano gli stranieri, e aver posto il limite del milione è anche un'assurdità secondo me, perché alla fine favorisce, tra virgolette, sempre che, ma non è proprio così, arrivino campioni, favorisce le società, le solite, che hanno più mezzi e che continueranno ad approfittarne, no? E dire che questa norma gioverà allo sviluppo dei nostri vivai è ridicolo, perché effettivamente non è così, perché è chiaro che i giocatori sotto i 20 anni, limite fissato dall'emendamento che verrà approvato domani, credo, i giocatori sotto i 20 anni non accedono quasi mai a quelle cifre, no? Quindi non interessa al mercato dei giovani per la primavera questa riforma, che giustamente i vertici dell'AIC e della federazione hanno aspramente criticato, sperando nell'abolizione. Contraria, stranamente, è stata la Vezzali, che ha la delega per lo sport, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi insomma questa diversità di opinioni, questa mancanza di coesione nuoce sostanzialmente al calcio, ma questo è uno dei tanti esempi che si possono fare.
Claudio, l'ho chiesto anche ai nostri ospiti all'inizio di questa settimana e alla fine della scorsa, perché insomma la notizia era estremamente fresca, ma quello che sta facendo Ancelotti al Real Madrid secondo me è qualcosa di clamoroso, perché il Real Madrid che noi pensiamo, quello dei Galacticos, era un'altra cosa. Questa è una squadra, secondo me, ha ottime individualità, ma dal punto di vista proprio del potenziale forse non è fortissima. E Ancelotti ancora una volta è riuscito a rendersi protagonista in silenzio, perché lui fa l'allenatore senza grossi proclami, però poi porta risultati. Liga
sembra,
e finale di Champions.
Perché effettivamente sì, lui ha un atteggiamento così pacioso, quasi indifferente, quasi distratto, che è un atteggiamento in realtà, perché evidentemente non è solo così che lui si muove. Certo che lui ha rispetto, come dire, delle varie personalità e ognuna le tratta a modo suo, no? Per esempio, lui ha fotografato meglio di ogni altro Benzema.
Davvero?
Sì. La cosa si legge anche dal rendimento che il giovanotto o ex tale mostra in campo, appunto dicendo sostanzialmente che lui non ha bisogno di istruzioni particolari o di particolari stimoli e suggerimenti, no? Evidentemente, avendo fotografato la personalità di ognuno negli spogliatoi e sapendo miscelarle tutte in maniera sapiente e saggia, è unico al mondo ad aver vinto, unico, cioè aver vinto i cinque titoli nei cinque più importanti campionati d'Europa, e se dovesse vincerla il 28 maggio sarebbe la quarta coppa?
Beh sì, la coppa, mi sembra sì, la quarta.
La quarta, sì. Perché lui le ha vinte col Milan, ha perso solo quella col Milan, con Liverpool purtroppo.
Eh sì, insomma, sarebbe veramente un grandissimo traguardo. E tra l'altro, insomma, a proposito di allenatori, ti voglio chiedere invece, per quanto riguarda il discorso relativo alla Fiorentina, se ti sembra che Italiano abbia davvero qualcosa in più rispetto a qualche altro suo collega giovane, cioè anche quello che sta dimostrando, soprattutto dal punto di vista dei risultati, del rendimento. Insomma, la Fiorentina oggi è una bellissima realtà per quanto riguarda la Serie A, però si vede proprio un calcio spumeggiante, no?
Sì, evidentemente lui è entrato nella mentalità, nello spirito di Firenze. Con questo non si può dire che è in assoluto il migliore di altri, no? È quello che meglio di altri sicuramente ha interpretato lo spirito di Firenze. Cioè, i tifosi della Fiorentina sono anch'essi una tribù, diciamo così, molto particolare, no? Hanno anche loro, come dire, sono abituati bene per certi versi, mi viene in mente Battistuta, ma hanno vinto qualcosa, anche se avrebbero voluto vincere ovviamente di più, ma sono molto raffinati, sofisticati, molto attenti, insomma, ecco. E quindi lui ha saputo interpretarli, ma soprattutto ha saputo, cosa primaria per un allenatore, far esprimere i giocatori al meglio.
Eh sì, assolutamente. Caro Claudio, è stata una bellissima chiacchierata come sempre, io ti ringrazio della tua disponibilità. Tra poco comincia il mercato, per cui torneremo a sentirci con un po' più di costanza, tra virgolette, molto più velocemente e anche molto più costantemente. Un abbraccio.
Volentieri, l'abbraccio ricambiato. Ciao.
Ciao Claudio. Ciao.